Bene, allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, tu ne sei Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene. Allora riprendiamo la nostra lettura, eravamo arrivati al capitolo 20, se ricordate un po' gli ultimi episodi si sono svolti a Efeso, dove appunto Paolo sta un po' di tempo, questa grande città, e lì in particolare alcuni episodi ricordate il fatto di aver incontrato dei discepoli di Giovanni che non avevano conosciuto il battesimo di Gesù, e poi in particolare anche quello dei cosiddetti esorcisti, che con quella scena che poi diventa tragicomica, no? Che cercano di utilizzare il nome di Gesù e di Paolo per soldi, naturalmente, per liberare uno che era indemoniato, e questo qui invece di come dire, rispondere a queste loro preghiere ingiuntive in qualche modo si alza e comincia a picchiarli, e questa cosa qui ha un effetto così di spavento, no? Di risonanza nei cristiani di Efeso, che portano i loro libri di magia, vi ricordate? E li bruciano, e dice che bruciarono tanti libri, che il valore di quei libri corrispondeva a una somma enorme. Allora Paolo comincia a riflettere su come mai appunto la vita cristiana, che pure è iniziata, è stata accolta il Vangelo da queste persone, poi fa fatica ad entrare in profondità, per cui decide di tornare a Gerusalemme. Le cose prendono una piega inaspettata perché c'è la rivolta degli argentieri, degli orefici argentieri di, appunto del tempio della Dea Artemide, che costringono Paolo a fare, no, valigie e fuggire velocemente. Allora, al versetto 17 si dice, allora al versetto 13, noi che eravamo già partiti per nave facemmo vela per Asso, dove dovevamo prendere a bordo Paolo, così infatti egli aveva deciso, intendendo fare il viaggio a piedi. Quando ci ebbe raggiunti ad Asso lo prendemmo con noi e arrivammo a Mitilene. Salpati da qui, il giorno dopo ci trovammo di fronte a Chio. L'indomani toccammo Samo e il giorno seguente giungemmo a Mileto. Paolo infatti aveva deciso di passare al largo di Efeso per evitare di subire ritardi nella provincia d'Asia. Gli premeva di essere a Gerusalemme, se possibile, per il giorno della Pentecoste. Quindi Paolo ha fatto il suo progetto, anche un po' scandendo dei tempi che si vuol dare. Vuole evitare Efeso per tutte quelle situazioni che sappiamo che avrebbero potuto continuare a creargli dei problemi, e va a Mileto, che era una grande città commerciale. Sappiamo, poi ci sono delle rovine, forse qualcuno di voi c'è stato a visitare gli scavi archeologici, che in gran parte sono ancora da fare. Allora, un grande porto che adesso non c'è più, perché il fiume ha riempito di detriti, quindi terra è abbastanza adesso distante dal mare. Da Mileto mandò a chiamare a Efeso gli anziani della Chiesa, attenzione, i presbiteri della Chiesa. Qui troviamo ancora, non c'è quella teologia e quell'istituzionalizzazione, poi anche teologica, no, del sacramento del presbiterato. Ricordo che per essere precisi, e non cavillosi, ma precisi teologicamente, e quando chiamate me, per esempio, sacerdote, lo dite nella stessa maniera in cui lo siete anche voi, anche le donne, e nel senso che io sono più esattamente presbitero, ma sacerdote lo siamo tutti cristiani, È nell'unico sacerdozio di Cristo, noi in Lui siamo coinvolti in un popolo di sacerdoti, di profeti e di re, regali, è una dignità sacerdotale, regale e profetica. Quindi, e qui ci sono, se volete ancora qui non sono, qui sono le piccole comunità che erano presiedute da un anziano. Quindi una persona che faceva parte della comunità che in qualche modo aveva avuto, ricevuto l'incarico di presiedere. Per cui Paolo vuole salutare coloro che erano stati posti a presiedere la comunità. E allora c'è questo discorso che lui fa agli anziani. Attenzione, è un discorso da Dio. Paolo sta pensando di tornare a Gerusalemme, vuole tornare a Gerusalemme. Il suo progetto iniziale era quello di tornare a Gerusalemme e di là ripartire, perché voleva in qualche modo a Gerusalemme, che è il luogo dove tutto si compie, no? Nella nostra fede in Gesù, crocifisso e risorto. Però questo andare a Gerusalemme e il fatto che continua a vedere che ci sono tante insidie, tanti che ce l'hanno con lui, e attenzione, lui sa che anche a Gerusalemme tanti ce l'hanno con lui, e fra l'altro anche nella comunità cristiana, perché ricordate nel concilio di Gerusalemme i giudeizzanti anche lì lo avevano attaccato in qualche modo, no? Per cui comincia a intuire che il suo andare lì forse non sarà un andare per ripartire, ma vedremo un andare con il rischio di rimanerci per sempre, cioè di morire, come il suo Signore. Allora, in qualche modo, vedete, questo è un discorso da Dio che fa agli anziani della Chiesa. E allora attenzione, noi lo leggiamo e facciamo attenzione, poi cercherò di sottolineare, perché Paolo, parlando di sé, sottolinea alcune cose che hanno a che fare, che dovrebbero avere a che fare con chiunque nella comunità cristiana presiede. Chiunque nella comunità cristiana ha una responsabilità, e questo non è diretto solo a loro, ma è diretto a tutti i cristiani, perché, come dire, anche gli altri cristiani nel rapporto con colui che presiede lo devono aiutare a presiedere in quel modo di cui vedremo adesso Paolo parla, no? Allora lui comincia a dire: voi sapete come mi sono comportato con voi per tutto questo tempo, fin dal primo giorno in cui arrivai in Asia. Ho servito il Signore con tutta umiltà, tra le lacrime e le prove che mi hanno procurato le insidie dei giudei. Non mi sono mai tirato indietro da tutto ciò che poteva essere utile al fine di predicare a voi, distruirvi in pubblico e nelle case, testimoniando a giudei e greci la conversione a Dio e la fede nel Signore nostro Gesù Cristo. Vedete, la prima parte è questo invito a fare memoria di come Paolo è stato con voi. Voi sapete, e questa formula torna in altre lettere di Paolo, per esempio nella prima lettera ai Tessalonicesi, al capitolo 1, al versetto 5, ve lo leggo, dice appunto Paolo, a un certo punto dice, versetto 4 dice: sappiamo bene, quindi sapete anche voi bene, fratelli amati da Dio, che siete stati scelti da Lui. Il nostro Vangelo infatti non si diffuse tra voi soltanto per mezzo della parola, ma anche con la potenza dello Spirito Santo e con profonda convinzione. Ben sapete, vedete, ben sapete, come ci siamo comportati in mezzo a voi. Come dire, quello che io sono stato tra voi è trasparente. Quello che io sono stato tra voi l'avete visto. Non ho avuto un retropensiero o un retrointeresse, no? ma quello che ero e ho voluto essere tra voi, voi l'avete ben cosciente. Anche al capitolo 2, al versetto 11, dice: sapete pure che come un padre verso i propri figli abbiamo esortato ciascuno di voi. E ancora nella lettera ai Galati, lui dirà, capitolo 4, versetto 13 della lettera ai Galati, dice: dice, sapete che durante una malattia del corpo vi annunciai il Vangelo la prima volta. Quella che nella mia carne era per voi una prova non l'avete disprezzata né respinta, ma mi avete accolto come un angelo di Dio, come Cristo Gesù. Cioè, sapete che sono stato fragile tra voi. Cioè, Paolo non ha paura e non ha avuto paura di mostrarsi per quello che era, anche con le proprie fragilità. Questo lo dico perché a volte, no, cioè, ci può essere un po' l'impostazione, no, soprattutto che a volte viene dato ai presbiteri, di dover essere esempio, di dover essere così, no, persone sicure, persone sempre, no? E questo in qualche modo, come dire, può, soprattutto anche le persone più oneste e più generose, innescare delle trappole, no? Rispetto alle quali le proprie fatiche, le proprie difficoltà, il proprio non sapere, no? C'è un prete che ci possa dire, non lo so, non è accettato da tutti che un prete, e dai stessi preti, no? Rispetto anche alle domande, alle situazioni, no? Cioè, c'è l'impostazione che il prete deve, no? Devi dirmi tutto. E se dire, boh, non lo so. O che deve fare tutto lui. Mi dicevo un amico gesuita che ha lavorato nel Sinodo dei Giovani, e allora mi diceva che ha fatto questa esperienza interessante con i giovani che erano lì, quella è stata la cosa più bella, che da diverse parti del mondo sono stati insieme, e poi lui seguiva anche questo gruppo che doveva scrivere il documento proprio alla fine, no? Cioè da poi dare al Papa, eccetera, eccetera. E allora dice che i tempi si erano fatti troppo stretti, e era già sera, e lui ha invitato questi giovani a dire: guardate, andate a dormire, no? Riposatevi, domani mattina alzatevi presto e continuate a lavorare. E loro hanno detto: no, noi vogliamo continuare a lavorare anche tutta la notte. E lui gli ha detto: va bene, fate come volete. E allora uno gli si è avvicinato e ha detto: è la prima volta che un prete mi dice fate come volete. No. Quindi, cioè, questo, no, poter accogliere anche i propri limiti. Cioè, uno che presiede, che appunto, poi fra l'altro su questo sappiamo che anche oggi in tanti campi, non solo nel campo ecclesiale, si riflette sulla figura del leader, eccetera, no? E uno che, come dire, sappia essere cioè capace di suscitare, no, interesse, energie, vivendo e mettendo tranquillamente in mezzo agli altri i propri limiti e le proprie fragilità, che non significa dover, ma semplicemente accettando di essere fratello tra i fratelli che riceve un incarico per presiedere. E quindi vedete, io ho servito il Signore con tutta umiltà, e con tutta umiltà non significa, cioè con la mia terra, umiltà, l'humus ha a che fare con la terra, no? Quindi con tutto quello che ho e con tutti i miei vuoti. E non mi sono tirato indietro da tutto ciò che poteva esservi utile al fine di predicare a voi e di istruirvi in pubblico e nelle case. Versetto 22, ed ecco dunque, costretto dallo Spirito, io vado a Gerusalemme senza sapere ciò che là mi accadrà. Vedete, costretto dallo Spirito non dobbiamo intendere una costrizione violenta, no? Ma di chi sente che in qualche modo, anche se ne vede le difficoltà, ma quella è la strada. Quella è la strada. Questo credo che può capitare anche in certi momenti della nostra vita, quando magari di fronte a delle vie più difficili, nel profondo sentiamo che non saremmo veri se non le percorriamo. Cioè che non percorrerle significherebbe non obbedire allo spirito, ma allo spirito di vita, cioè quindi non continuare a camminare per la vita, per sé e per gli altri, no? E allora lui sente che deve andare a Gerusalemme. Notate, senza sapere ciò che là mi accadrà. Vedete come questa idea, cioè che lui si era fatto il progetto di andare, riflettere, pregare, confrontarsi e ripartire. E incomincia a intuire che le cose non andranno. Anzi, che quasi non sa che cosa gli accadrà, che potrebbe accadergli anche di finire come il suo Signore. So soltanto che lo Spirito Santo di città in città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Non ritengo in nessun modo preziosa la mia vita, perché conduca a termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù, di dare testimonianza al Vangelo della grazia di Dio. E, vedete, una persona che non ha più paura per sé, no? Ma è tutta nel suo senso, nella sua ragione, che è quello di giocarsi per il Vangelo, per la buona notizia di Gesù e per gli uomini che incontra. È una fase di maturità, in cui in qualche modo sente di consegnarsi a questo. Ed ecco, e ora, ecco, io so che non vedrete più il mio volto, voi tutti tra i quali sono passato annunciando il regno. Ecco, è veramente un discorso da Dio, no? Sente che questo viaggio può essere l'ultimo. Per questo attesto solennemente oggi davanti a voi che io sono innocente del sangue di tutti, perché non mi sono sottratto al dovere di annunciarvi tutta la volontà di Dio. Vedete, è una parola che vuole scuotere. Cioè nel senso che io ho fatto tutto quello che ho potuto, vi ho annunciato il Signore, in qualche modo molti di voi li ho generati alla fede, bene, adesso non ci sarò più, nel senso che la vita è vostra. Cioè che la vita sta a voi. E siete responsabili. Siete responsabili. Cioè laddove noi sappiamo che non basta aver camminato, aver avuto delle persone che ci hanno, no, che ci hanno accompagnato, eccetera. Poi a un certo punto la nostra vita è nelle nostre mani. E anche la nostra vita di fede è nelle nostre mani. Poi a un certo punto siamo soli. E credo che per molti di noi che hanno percorso cammini ecclesiali già dalla fanciullezza, e abbiamo avuto persone che sono state punti di riferimento e che poi non ci sono più. Io personalmente sto facendo questa esperienza, no, laddove delle persone che mi hanno accompagnato sono state significative e sono morte, e per esempio oggi io di fronte a certe cose dove magari prima gli telefonavo e dicevo, ma senti, questa cosa qui, avevo un consiglio, e adesso non ci sono. Quindi non significa che non posso continuare a consigliare, però per dire no, figure, e chi ancora più mi dice, bene, no, un tempo di essere adulti. Per cui non è un lavarsene le mani quello di Paolo, eh? Paolo sta dicendo, io non vi vedrò più. Infatti dice dopo, vigilate, no? Dice, vegliate su voi stessi e su tutto il gregge. E qui vegliate è proprio l'atteggiamento di quello che dovrebbe essere l'episcopo, che è colui che guarda dall'alto, no? E che in qualche modo riesce a vedere più lontano, sia come direzione di cammino, sia come direzione da evitare. E allora è interessante che Paolo dice vigila su di te, perché se tu non vigili su di te non puoi vigilare sugli altri. Io credo che questo valga per il vescovo, di cui noi preghiamo, anche per il nostro e per tutti i vescovi, eccetera, ma valga per ciascuno di noi per le responsabilità che ha anche verso gli altri. No? Ciascuno di noi è chiamato a vigilare su qualcuno, su qualcun altro. No? Però tu lo puoi fare nella misura in cui tu vigili su te stesso. C'è un vigilare sul tuo cuore. Io dove sto? Io dove sto? E come sappiamo, il vegliare è l'atteggiamento contrario all'assopimento, no? Al sonno. Ricordate in questo senso le parabole di Gesù, no? Sulle 10 vergini, no? Stolte, le 10 vergini sagge, quelle che hanno l'olio per vigilare e quelle che invece si assopiscono e dormono e quando viene il Signore non lo colgono. Allora c'è un essere svegli, vegliate, il Signore dirà vegliate, siete svegli, cioè persone che, come dire, hanno un cuore vivo che sa cogliere. E forse è per dire, io credo che anche noi cristiani, per quello che può essere il nostro contributo, forse questi sono tempi in cui ancora di più dobbiamo essere svegli. Per il nostro popolo, per le nostre città, per le nostre, no? In questi tempi, per certi versi confusi, essere persone che riflettono, ascoltano, no? Non sono persone del primo, come oggi sembra facile e tutti vogliono, no? Ma persone che ascoltano e vanno in profondità, perché sanno vigilare. Per cui vegliate, vegliate su di voi e sul gregge, in mezzo al quale lo Spirito vi ha costituiti come custodi per essere pastori della Chiesa di Dio che si è acquistata con il sangue del proprio Figlio. Notate, e sono custodi in mezzo al gregge, in mezzo al gregge. Cioè, questo qui dobbiamo, qui forse come Chiesa speriamo di riuscire a camminare verso anche dei presbiteri che sono in mezzo al gregge, non al di sopra, non lontani. Pensate, no? Io, anche come noi celebriamo e i simboli che utilizziamo e le posizioni che abbiamo, no? Un po' stridono, a volte io quando trovo questi, la sede del presbitero proprio sotto il Cristo, no? Il Cristo seduto sopra, c'è quasi un'identificazione, no? Cioè, sotto il crocifisso, e l'altare, per cui tu guardi l'altare, Cristo e il presbitero, no? Siamo. E invece il fatto di, intanto già sarebbe buono mettersi di lato, no? Mettersi di lato, la cosa migliore sarebbe anche mettersi insieme. Insieme. Si discute anche nell'ambito liturgico perché aveva anche un senso, noi adesso dicevamo tutti rivolti verso l'altare, no, nell'antichità ci si rivolgeva verso l'altare, si sta discutendo se in alcuni momenti della messa anche il presbitero si mette insieme, per esempio all'inizio, no? All'inizio della messa, essere tutti rivolti al Cristo. Poi si ascoltano le letture, eccetera, e poi al momento dell'Eucaristia il presbitero va lì, ma poi se ne torna insieme al popolo. Per essere uno di noi, è la comunità, no? Che celebra, presieduta, ma è la comunità che celebra. Per cui il presbitero è in mezzo. È in mezzo, una persona, è un cristiano, un uomo che ha ricevuto un incarico di presiedere, no, la comunità, standoci in mezzo. E allora dice, io so che dopo la mia partenza verranno fra voi lupi rapaci che non risparmieranno il gregge. Perfino in mezzo a voi sorgeranno alcuni a parlare di cose perverse, per attirare i discepoli dietro di sé. Vedete, ecco, non già dall'inizio ci saranno poi conflitti, appunto situazioni in cui dei gruppi creeranno scandalo, già dall'inizio, no? Per cui da una parte dolorosamente dobbiamo dire niente di nuovo, dolorosamente, però ecco con la coscienza di sapere che siamo una comunità di peccatori in conversione, per cui il peccato è qualcosa con cui abbiamo a che fare e dobbiamo vigilare. Ecco. E Paolo ce lo ricorda già dall'inizio, per questo vigilate, vedete? Cioè ci saranno queste cose, ma voi vigilate, siate svegli, ricordando che per 3 anni, notte e giorno, io non ho cessato, tra le lacrime, di ammonire ciascuno di voi. Vedete, Paolo dice, non dice che il risultato ha avuto, perché poi il risultato non sta in forza del suo lavoro, cioè nel senso il risultato è che poi, anche attraverso l'ammonimento di Paolo, però uno, nel suo cuore, accolga quell'ammonimento, che mica il risultato dipende dal lavoro dell'apostolo. No. Questo non dovremmo essere anche come comunità coscienti, che anche nelle comunità, per esempio parrocchiali, dove meglio cerchiamo di, per esempio, di trasmettere la nostra fede ai figli che abbiamo, non è detto che loro l'accolgano in forza del nostro lavoro. Non so se mi sto spiegando, no? Cioè non è il nostro lavoro che è. Cioè lì, come dire, è in gioco il cuore di ciascuno di noi nella sua libertà e in relazione allo Spirito. E allora anche qui Paolo dice: io ho ammonito, poi sì, ciascuno vedrà, ciascuno. E ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, che è la potenza di edificare e di concedere l'eredità fra tutti quelli che da lui sono santificati. Attenzione a questa frase, che è un po' il clou di tutto il discorso di Paolo, perché da una parte è paradossale, cioè nel senso che Paolo ci saremmo potuti aspettare che dicesse alla fine: bene, adesso mi raccomando, custodite la parola, no? Vi affido la parola di Dio, custoditela, cercatela di ascoltare, eccetera, eccetera. No, qui Paolo dice il contrario. Cioè dice: vi affido la parola. Vi ricordate, qui non vi interrogo pubblicamente, però nel vostro cuore provate a rispondere, chi è il protagonista degli Atti degli Apostoli? La parola. La parola, l'abbiamo detto tante volte, quasi personificata, la parola. Noi stiamo, cioè ancora meno male, speriamo che sempre più capiremo cos'è la forza della parola, no? Quanto più la frequenteremo, quanto più sarà luce del nostro cammino, quanto più la parola di Dio sarà il fondamento della nostra vita cristiana, no? Perché con la povertà che abbiamo dietro, questa frase ci rimane, no? Cioè la fede di Paolo nella parola. Per cui lui affida, no, i suoi fratelli alla parola di Dio, che è viva e efficace. È viva e efficace. Ne dobbiamo fare di strada, Ne dobbiamo fare di strada. Io, perché ne devo fare, senza perderci d'animo, ma non perché non avremo motivi per perderci d'animo, questi ce ne avremo, perché continuando a vedere anche presbiteri, io come sapete lavoro anche molto, mi invitano, io dico le cose in faccia, però mi invitano, e quindi cioè continuare a vedere che anche ai ritiri, che loro lo sanno, io parlo, vado lì, apro la Bibbia e parlo, questo faccio, non so fare altro, discorsi teologici non li so fare, e ancora il fatto di vedere che non vengono con la Bibbia, no? Ma questo, attenzione, presbiteri e laici, cioè che ancora la Bibbia non è la nostra compagna di cammino, no? E però non dobbiamo perderci l'animo, solo perché il Signore, no? crediamo che lui è capace di risuscitare i morti. E allora ecco, no, dice, ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, che è la potenza di edificare e di concedere l'eredità fra tutti quelli che da lui sono santificati. Bellissimo questo, no? È la parola che ci edifica, che ci costruisce, che in qualche modo converte il nostro cuore e la nostra mentalità, il nostro nous, la nostra mentalità. E questo poi, no, dice, è l'eredità. L'eredità è Cristo, l'eredità è la terra promessa, l'eredità è Cristo, no? È la parola che ci fa diventare figli, e in questo senso coloro che da figli ricevono l'eredità del Padre. E allora dice, non ho desiderato né argento né oro né il vestito di nessuno. Voi sapete che alla necessità mia e di quelli che erano con me hanno provveduto queste mie mani. Che bello anche questo, no? Paolo ha lavorato per vivere. In certi momenti in cui si dedicava più alla predicazione c'erano i suoi collaboratori che lo sostenevano, ma lui era un uomo che... E anche questo sarebbe, credo, importante, no? E soprattutto anche per le nuove generazioni di presbiteri, no? Che poi, pensate, no? Questi giovani che vengono, poi ricevono il ministero di dire una parola autorevole a tutta la comunità, a voi, per esempio. E allora il rischio a volte è di avere ragazzi giovani, generosi, e che devono dire una parola autorevole a voi, che vivete, lavorate, faticate, no? Avete tutti i vostri gioie e casini, no? Magari a volte un giovincello messo lì, che parola autorevole può dire? Allora, sì, per dire anche che qualcosa, attenzione, che io ne parlo a voi perché è un problema di tutti noi. Non è un problema solo dei preti e dei vescovi che devono pensare alla formazione del clero, è un problema di tutta la Chiesa, perché tutta la Chiesa deve dire qualcosa sui presbiteri che vuole. Tra l'altro ci pagate voi, quindi ci pagate voi con l'8 per mille, eccetera, eccetera, per cui essendo voi che pagate dovete anche richiedere. No? Adesso la sto mettendo un po' così, però non, cioè, questi termini sono qui in Italia, sono in altre parti del mondo non c'è il sostentamento clero, non c'è, quindi bisogna, però noi ce l'abbiamo e questo è una, e allora c'è una responsabilità anche vostra di dire una parola su che tipo di preti si vuole oggi, no? Va bene, questo è un discorso ampio e che butto lì. E quindi dice Paolo che hanno provveduto queste mie mani. In tutte le maniere vi ho mostrato che i deboli si devono soccorrere lavorando così, ricordando le parole del Signore Gesù che disse: si è più beati nel dare che nel ricevere. Vedete, l'ultimo pensiero è per i poveri, per soccorrere gli ultimi deboli. E l'ultima chiusura è una parola di Gesù. Attenzione, una parola di Gesù che non è nei Vangeli. Allora, questo non ci deve fare sorpresa, nel senso che già lo stesso Giovanni alla fine del Vangelo dice Gesù ha detto ancora molte più discorsi, ancora più parole. E noi questi abbiamo raccolto e questi vi diciamo perché voi crediate che Gesù è... Quindi, i Vangeli non hanno raccolto, perché l'idea poi non è che c'era un registratore o c'erano i giornalisti con il taccuino o i telefonini, eccetera, eccetera. Allora, quindi qui abbiamo un'attestazione di una parola di Gesù che i Vangeli non ci dicono, ma che Paolo ricorda. E se Paolo ricorda era perché poi nella comunità si ricordava, si sapeva di questa parola. Attenzione, una cosa al lato di questa è che Oggi c'è un, non tanto, noi abbiamo i quattro Vangeli canonici, ma per quello che sono i Vangeli apocrifi, che per tanti motivi non sono stati accolti nella Chiesa, dalla Chiesa, però oggi c'è una rilettura anche più tranquilla di quello che abbiamo, e non conflittuale, nel senso che rimangono non canonici, però che per esempio si colgono alcune cose che potrebbero, sono in sintonia con parole che Gesù, di Gesù nei Vangeli canonici. Sono stato più confusionario di quanto volevo essere, ma spero di avere anche. Cioè, cosa voglio dire? Che per esempio in un Vangelo apocrifo c'è la frase: chi si stupisce regna. Chi si stupisce regna. Ed è una frase che potrebbe essere stata detta da Gesù, perché vi ricordate, cioè è anche abbastanza, ricorda: se non ritornerete come bambini, non entrerete nel regno, eccetera, eccetera, no? Quindi legata a quella capacità di stupore che magari molte volte più i bimbi hanno, no? Cioè, abbiamo tutti davanti agli occhi la bellezza di un bambino che gli porti qualcosa che non si aspetta e il suo sguardo di stupore, no? Allora, ecco, quindi per dire parole di Gesù che potrebbero essere, che oggi noi qualcosa no, troviamo nei Vangeli apocrifi. Dopo aver detto questo, si inginocchiò con tutti loro e pregò. Tutti scoppiarono in pianto e gettandosi al collo di Paolo lo baciavano, addolorati soprattutto perché aveva detto che non avrebbero più rivisto il suo volto, e lo accompagnarono fino alla nave. Appena ci fummo separati da loro, salpammo e per la via diretta giungemmo a Kos il giorno seguente, a Rodi e di qui a Patara. E io non ci sono stato, ma mi dicono che sono dei luoghi molto belli, cioè questi luoghi tra le isole, no? E trovata una nave che faceva la traversata per la Fenicia, vi salimmo e prendemmo il largo. Giunti in vista di Cipro, la lasciammo a sinistra e navigando verso la Siria sbarcammo a Tiro, dove la nave doveva scaricare. Avendo trovato i discepoli, rimanemmo là una settimana ed essi, per impulso dello Spirito, dicevano a Paolo di non salire a Gerusalemme. Vedete, no? E cioè, significa che dei rumors contro Paolo giravano, e che Paolo a Gerusalemme non aveva solo amici, anzi, che c'erano diversi che non lo potevano vedere. E allora dice: ma quando furono passati quei giorni, uscimmo e ci mettemmo in viaggio, accompagnati da tutti loro con mogli e figli, fino all'uscita della città. Inginocchiati sulla spiaggia pregammo, poi ci salutammo a vicenda, noi salimmo sulla nave ed essi tornarono alle loro case. Terminata la navigazione da Tiro, approdammo a Tolemaide, andammo a salutare i fratelli e stammo un giorno con loro. Ripartiti il giorno seguente, giungemmo a Cesarea. Entrati nella casa di Filippo l'Evangelista, che era uno dei sette, rimanemmo presso di lui. Cesarea era la grande città costruita fatta costruire da Erode il Grande. Oggi ci sono delle belle rovine che si possono ammirare, ed era il porto, il grande porto, da cui poi si poteva cominciare a salire verso Gerusalemme. E attenzione, ritroviamo Filippo. Ricordate che Filippo l'avevamo incontrato, era uno dei sette diaconi, era uno di quelli che poi erano stati fra i primi evangelizzatori. Filippo è l'episodio dell'eunuco, quindi Filippo nella città della Samaria. È come se Paolo ritrova qualcuno degli inizi. Fra l'altro Paolo stava tornando a Gerusalemme per riimmergersi negli inizi. E quindi ritrova proprio uno della seconda generazione, non proprio della cerchia dei discepoli, ma immediatamente dopo. Filippo l'Evangelista, che era uno dei sette, rimanemmo presso di lui. Egli aveva quattro figlie nubili che avevano il dono della profezia. Eravamo qui da alcuni giorni quando scese dalla Giudea un profeta di nome Agabo. Egli venne da noi. E presa la cintura di Paolo, si legò i piedi e le mani e disse: questo dice lo Spirito Santo, l'uomo al quale appartiene questa cintura, i giudei a Gerusalemme lo legheranno così e lo consegneranno nelle mani dei pagani. Vedete, questo profeta che coglie, e fra l'altro glielo dice con un gesto profetico, no? Come già nell'Antico Testamento molte volte Geremia, soprattutto per dire un annuncio al popolo, non soltanto glielo diceva, glielo faceva vedere attraverso un gesto, per cui è molto forte, no? Questo che prende la cintura di Paolo, gliela mette no, alle mani e gli dice così accadrà all'uomo che, a cui appartiene la cintura. Lui si lega i piedi e le mani. Vedete, un altro segno molto forte di questo, di quello che si sta delineando, no? Paolo nel suo voler andare a Gerusalemme sta andando incontro all'essere preso, con la possibilità di essere ucciso. All'udire queste cose, noi e quelli del luogo pregavamo Paolo di non salire a Gerusalemme. Vedete, glielo stanno dicendo tutti, non salire a Gerusalemme. Allora Paolo rispose, perché fate così? Continuando a piangere e a spezzarmi il cuore. Io sono pronto non soltanto a essere legato, ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù. Vedete, Paolo si sta convincendo che lui deve salire a Gerusalemme e morire come Gesù. In qualche modo, come dire, nel suo cuore sta dicendo, io la mia vita l'ho data a Cristo, mi sembra, da come le cose stanno andando, che io devo andare, non posso. Come il mio maestro, che pure ha colto no, l'andare verso Gerusalemme con la prospettiva della morte e ci è andato, per narrare quest'amore fedele a tutti, anche a chi lo uccide, anch'io sto comprendendo che questa è la mia strada. Attenzione, Paolo sta facendo un discernimento in parte sbagliato. Perché vedremo che le cose non andranno così. Ma questo per dire, il discernimento è sempre fatto nella fede. Cioè, fede significa nella fiducia, nel rischio. Di certezze, nel cammino cristiano, non ne abbiamo. Noi condividiamo con tutti gli uomini l'unica certezza umana, che è quella che, più lontano possibile, ci auguriamo, creperemo. Questa è l'unica certezza che abbiamo. Ma al di là di questa, noi non abbiamo certezze. Per cui, vedete, Paolo sta pensando, nella nostra, in qualche modo, cogliendo il suo futuro, se lo sta immaginando, nella fede, nella sequela del Signore Gesù, sta facendo un discernimento che vedremo, in parte, sta sbagliando. E d'altra parte non può fare altrimenti, cioè il discernimento è qualcosa che noi dobbiamo mettere in atto, ma non ci dà nessuna sicurezza, nessuna certezza che quello che a cui arriveremo è veramente la volontà del Signore. E poiché non si lasciava persuadere, smettemmo di insistere dicendo sia fatta la volontà del Signore, vedete? E in qualche modo, no, vabbè, persuadere Paolo ce ne voleva, cioè, per cui poi lo conosciamo, per cui era un'impresa certamente impossibile, ecco, qui c'è una certezza. E, però di fronte a questo loro dicono, vabbè, se questa è la volontà del Signore, sia fatta la volontà del Signore. Dopo questi giorni, fatti i preparativi, salimmo a Gerusalemme. Vennero con noi anche alcuni discepoli di Cesarea, i quali ci condussero da un certo Mnasone di Cipro, discepolo della prima ora, dal quale ricevemmo ospitalità. Vedete, lo accompagnano. È anche bello questo fatto della comunità, che c'è alcuni che sono in Giudea, quindi siamo in un ambiente non più ellenista, l'impero, eccetera, siamo sempre nell'impero, ma proprio nella terra giudaica, no? E quindi dove sappiamo che lui aveva più nemici, sempre per la questione no, legata al Vangelo di Paolo e all'apertura ai pagani, e a quello che invece i giudaizzanti gli rimproveravano, di aver svenduto in qualche modo la fede ebraica. è come alcuni oggi accusano Papa Francesco di essere un antipapa, lo accusano di aver svenduto la fede, eccetera, eccetera. Girano queste cose, no? In internet, esatto, cioè, e ci sono i supercattolici che affermano queste cose, contenti loro. E arrivati a Gerusalemme, i fratelli ci accolsero festosamente. Vedete, un'altra cosa che non va. Cioè, Paolo sta ormai convinto che, no, e sa bene che anche nella comunità ci sono quelli che ce l'hanno con lui, invece i fratelli lo accolgono festosamente. Il giorno dopo Paolo fece visita a Giacomo insieme con noi. Ricordate, Giacomo, fratello del Signore, è colui che presiede la comunità di Gerusalemme, è quello che insieme a Pietro poi avevano in qualche modo concluso il concilio dandosi la mano, dandosi la destra, eccetera, eccetera. Dopo aver rivolto loro il saluto, si mise a raccontare nei particolari quello che Dio aveva fatto tra i pagani per mezzo del suo ministero. Vedete, narra del suo apostolato in mezzo ai pagani, no? Come, sì, come l'abbiamo visto nei capitoli precedenti. Come ebbero ascoltato, davano gloria a Dio. Poi dissero a Paolo: tu vedi, fratello, quante migliaia di giudei sono venuti alla fede, sono tutti osservanti della legge. Ora hanno sentito dire di te che insegni a tutti i giudei sparsi tra i pagani di abbandonare Mosè, dicendo di non circoncidere più i loro figli e di non seguire più le usanze tradizionali. Vedete le accuse. Giacomo gli dice, lo ha accolto, però gli dice: guarda che fra appunto i nostri fratelli girano queste accuse che tu stai sovvertendo la fede, stai sovvertendo, insegnando, vedete, gli elementi fondamentali che rimangono fondamentali, no? Ancora per gli ebrei e anche per gli ebrei cristiani, cioè che ci sono, non sono tanti, e appunto dice: che facciamo? Senza dubbio verranno a sapere che sei arrivato. Fa dunque quanto ti diciamo. Vi sono tra noi quattro uomini che hanno fatto un voto. Prendili con te, compi la purificazione insieme a loro e paga tu per loro perché si facciano radere il capo. E, ecco, no, questa cosa di radere il capo era legato al fatto che quando si faceva il voto, non ci si tagliava i capelli. Per diversi, per tutto il tempo, mesi, no, anche un anno, eccetera, a seconda della lunghezza del voto che si era fatto, un segno era quello di non tagliarsi i capelli. Per cui, una volta che il voto veniva compiuto, si dava un'offerta, naturalmente, e ci si radeva il capo. Per cui, Giacomo dice: guarda, no, fai questa cosa qui in modo che la gente veda che tu invece sei un osservante. Paolo non aveva problemi con questo, cioè nel senso che lui non è che non era più ebreo. Vi ricordate anche la vicenda di Timoteo? Che lui non era circonciso, era figlio di una donna ebrea e di un uomo pagano e non era stato circonciso, però quando Paolo lo porta con sé, la prima cosa che gli fa fare, dovendo andare nelle sinagoghe di giudei, è lo fa circoncidere. Cioè, come dire, lui coglie il valore di queste cose qui, ma riuscendo a coglierne la portata, riuscendo a cogliere ciò che è essenziale e ciò che non è, con anche l'importanza che, per esempio, la circoncisione può avere per un giudeo cristiano e invece il non valore per un pagano cristiano, per un cristiano. Non so se no, è interessante questa cosa qui, perché fra l'altro anche dice una capacità di dare a ogni pratica il suo giusto posto, riuscendo a cogliere e a mantenere che l'importante è la fede in Gesù, ma non è la pratica che, ecco, no? Cosa che, attenzione, rimane sempre in certi circoli anche cristiani un po', no? Cioè sul non so se vi arrivano anche a voi su WhatsApp o su eccetera, le varie richieste di fare una serie di catene, una serie di novene, una serie di cose, no? Cioè, con però il sottolineare un po' troppo che se le fai sarai esaudito, se non le fai, no. Cioè, ecco, quasi come un Dio che se allora gli hai fatto questo, dice bravo, allora alla fine te lo do, no? Se non l'hai fatto, non l'hai fatto e quindi niente, no? Cioè, questi volti di Dio troppo simili a noi. Per cui dice, fallo, no? E vedete, così tutti verranno a sapere che non c'è nulla di vero in quello che hanno sentito dire, ma che invece anche tu ti comporti bene osservando la legge. Quanto ai pagani che sono venuti alla fede, noi abbiamo deciso, abbiamo loro scritto, che si tengano lontani dalle carni offerte dagli idoli, dal sangue, da ogni animale soffocato e dalle unioni illegittime. Sono le stesse cose che aveva detto si era detti alla fine del concilio di Gerusalemme, no? Allora Paolo prese con sé quegli uomini e il giorno seguente, fatta insieme a loro la purificazione, entrò nel Tempio per comunicare il compimento dei giorni della purificazione quando sarebbe stata presentata l'offerta per ciascuno di loro. Sul più bello ci fermiamo. Perché voglio dire, cioè adesso viene il clou, viene tutto quanto la cosa, cioè sono le 9:25, mi sembra che ci lasciamo questa cosa per la prossima volta, no? Per cui lasciamo un po' di suspense, come una volta erano gli sceneggiati televisivi, no? Che c'era la continuazione, alla prossima puntata. Bene. E allora gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era all'inizio.